Bene, sono contento di stare con voi, come dicevo prima, e non è qualcosa di routine. Sicuramente quando qualcuno mi chiede di una chiesa a Milano, credo che sabato scorso una sorella sta cercando una casa, deve comprare una casa, e mi chiedeva se c'erano delle buone chiese a Milano. Io gli ho detto, guarda, se il Signore ti manda verso la zona di Rozzano, io penso ci sia un'ottima chiesa, che è la Chiesa Veritas. Per cui faccio un po' di pubblicità a voi che siete a Rozzano. Quindi conosco la chiesa, conosco Kit, conosco Paolo da anni e sono molto contento. Quindi questa sera Paolo mi chiedeva di poter condividere qualcosa con voi. Faremo delle brevi riflessioni su un soggetto che credo che sia fondamentale nella vita cristiana. Generalmente come cristiani noi siamo pronti a dichiarare che l'evento più importante del cristianesimo è la resurrezione di Cristo. Crediamo che sia importante, sottolineiamo questo evento come la cuspide del cristianesimo, lo difendiamo contro qualsiasi attacco, però siamo un po' in una contraddizione. Non parliamo molto della risurrezione, tranne che nei giorni di Pasqua. Però se leggiamo tutti gli scritti del Nuovo Testamento, soprattutto le carte apostoliche, scopriamo che per gli apostoli la resurrezione era il centro della fede cristiana. Se togliamo il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, che ci danno informazioni sulla vita di Gesù prima del suo ministero, gli apostoli non si occupano molto della vita terrena di Gesù, tranne alcuni cenni. La loro focalizzazione è sull'evento della resurrezione. La resurrezione è il centro della vita cristiana e della fede cristiana. Senza la resurrezione, noi non avremmo né una buona notizia da offrire e neppure una salvazione da disfruttare o da godere. La morte avrebbe ancora l'ultima parola, saremmo in qualche modo i più poveri di questo mondo. Senza la resurrezione, tu e Dio, noi saremmo ancora nei nostri peccati, ovviamente nella morte. Il cristianesimo io non ritengo sia una religione, perché il cristianesimo cade o rimane in piedi solo se la risurrezione di Cristo è vera. Qualsiasi altra religione può rimanere in piedi anche senza il suo fondatore. L'Islam può continuare ad esistere anche senza Maometto. Maometto non è una figura così essenziale nell'Islam, anche se è considerato l'ultimo dei profeti e hanno una grande riverenza per Maometto, però non è essenziale all'Islam. Lo stesso si può dire di Buddha, lo stesso di Confucio e di tutti gli altri. Il cristianesimo invece sta in piedi o cade solo se Cristo è veramente risorto. E questa sera vorrei un po' focalizzarmi in questo evento più importante della storia del cristianesimo, sapendo che la risurrezione è un evento storico reale, anche se negli ultimi 2 secoli si è messo in dubbio l'aspetto sovrannaturale della scrittura, un cristianesimo senza Cristo. Però noi crediamo che la resurrezione è un evento reale, storico, è storico. Scusate se c'è qualche parola spagnola ogni tanto. E vorrei dare una rapida occhiata a alcune conseguenze importanti che la resurrezione ha. E lo vedremo attraverso alcuni testi della lettera ai Romani. Penso che tutti noi conosciamo la lettera ai Romani, una delle lettere più importanti del Nuovo Testamento. Potremmo dire che non è una teologia sistematica, ma ha tante dottrine al suo interno ed è una di quelle lettere che in qualche modo non puoi finire di studiare in profondità per tutte le verità che contiene. Voi sapete che l'Apostolo Paolo aveva un metodo quando scriveva le sue lettere o quando le dettava ai suoi segretari, che le scrivevano per lui le firmava di solito. Le divideva in 2 parti. La prima parte era normalmente dottrinale, dove poneva il fondamento. La seconda parte era pratica, dove insegnava come vivere le realtà fondamentali. Quello che viene detto l'indicativo e l'imperativo. Nella prima parte delle sue lettere c'è un indicativo, quello che siamo già in Cristo. La seconda parte è un imperativo, quello che dobbiamo essere e fare per il solo fatto di essere in Cristo. E quindi vorrei vedere come Paolo in questa lettera mostra chiaramente come il centro della sua fede, il centro della fede cristiana è la resurrezione. E vedremo alcune conseguenze fondamentali della resurrezione. La prima conseguenza è che la resurrezione è la dichiarazione che Gesù Cristo è l'unico Signore e Padrone. Per cui vi chiedo di leggere, se qualcuno mi può accompagnare nella lettura, Romani capitolo 1, versetti 2, dall'1 al 4. Se qualcuno può leggere per me, Romani 1, 1-4.
Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che le aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore.
Grazie. Così Paolo inizia la sua lettera con questo tema fondamentale. Il Vangelo era qualcosa già predetto. Il Vangelo non è qualcosa di nuovo, già l'Antico Testamento già lo aveva annunciato. E qual è il tema del Vangelo, il soggetto del Vangelo? Beh, è Gesù Cristo. E è interessante che Gesù entra nel mondo come uomo della stirpe di Davide e anche come re, perché Davide era il re, c'era un patto, secondo Samuele. Così il Messia, Gesù, è discendente della casa di Davide. E già l'Antico Testamento parlava di futuri re che sarebbero dovuti arrivare da Israele, la promessa fatta ad Abramo in Genesi 17. Non solo, ma il Messia avrebbe dovuto essere un discendente reale. Quindi tutti conoscevano questo aspetto. E Paolo dice che la resurrezione dichiara Gesù Cristo come figlio di Dio. Ora è importante determinare che non è la resurrezione che determina che Gesù Cristo è figlio di Dio, perché Gesù Cristo era figlio di Dio anche prima della resurrezione, era Dio prima della resurrezione. Ma la resurrezione aggiunge qualcosa di fondamentale a quello che Paolo dice. Gesù è nato è come un uomo, come un re, ma Paolo aggiunge una dichiarazione solenne. Dice che la resurrezione ha dichiarato che Gesù è il vero Signore. E quando usa la parola Signore, Paolo, ma anche gli altri autori del Nuovo Testamento, fanno riferimento a una parola greca che significa padrone, che significa Signore assoluto. E con questa parola, la parola è kurios, era la parola con cui nella Bibbia greca si usava questo termine per riferirsi a Yahweh. Quindi, quando Paolo usa kurios, dobbiamo sempre avere in mente questa definizione dell'Antico Testamento, per il quale Gesù è Yahweh. Quindi Paolo, quando usa kurios, sta facendo capire che Gesù è divino. Ma l'idea che Paolo dica che la resurrezione dichiara Gesù Cristo Signore, sta dichiarando a tutti, ai romani, ma a noi oggi, che la resurrezione ha dichiarato Gesù Cristo come l'unico e solo padrone di tutto e di tutti. Con la parola kurios, è interessante, si designava l'imperatore romano. Così Paolo dice: non è Cesare il vero re, il vero signore, se no Gesù. E quello che mi stupisce è che Paolo lo dica ai romani, che avevano Cesare. Per Paolo Gesù è l'unico signore vero del mondo. Nessuno può prendersi il titolo che solo a Gesù appartiene. Pietro dirà nel suo primo sermone a Pentecoste che in nessun altro nome è la salvezza che non in Cristo. Dio, dice Pietro, ha dichiarato Gesù Signore Cristo, ma lo stesso Gesù si definisce come Signore Padrone, perché in Matteo 28, nelle ultime famose parole di Gesù, che noi conosciamo in italiano come il Grande Mandato, in Matteo 28, versetto 18, Matteo dice, per bocca di Gesù ovviamente, Gesù stesso: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, e per il fatto di aver ricevuto ogni autorità, tanto nei luoghi celesti quanto sulla terra, io ordino che voi andiate, e mentre andate, o mentre state andando, voi dovete discepolare e fare discepoli tutte le nazioni. Gesù stesso si dichiara come colui che è autorevole. Gesù ha tutta l'autorità. Non c'è nessun centimetro in questo universo che non gli appartenga. Tutto è suo. Perciò io sono un cristiano e per il fatto di essere cristiano appartengo a Cristo. Lui è l'unico padrone dell'universo, per cui la mia vita è sicura perché è nelle sue mani. Non ho paura del male che vedo intorno a me o nel male che vedo in me. La vita non è un insieme di eventi aleatori, che non hanno connessione fra di loro, ma è un disegno meraviglioso, è una trama meravigliosa che il Signore ha tracciato, ha disegnato per la sua gloria, ma anche per la mia. Quando mi alzo, quando cammino, quando mi muovo, sono sicuro perché vivo nell'universo di Cristo. Lui lo ha creato, lui lo sostiene, nulla sfugge al suo controllo. Tanto la gente che mi circonda, tanto le circostanze che mi accadono, tanto gli eventi che occorrono, tutto è sotto il suo controllo. Posso essere sicuro, sono sicuro. Forse come Nicola, tutti passiamo momenti difficili. E credo che una delle domande più ovvie che ci vengono alla mente, senza essere troppo spirituali, è un po' la domanda del salmista: fino a quando? Oppure, non so se a voi è capitato, a me molte volte, Cristo, perché non agisci? Perché stai in silenzio? Perché non operi? Bene, Gesù è seduto sul suo trono, governa il mondo, incluse le circostanze della mia vita e della tua. Per cui non temere, anche se non capisci tutto adesso, anche se non capisco tutto adesso, però ho fiducia, abbi fiducia. Il tuo re, il mio re, non dorme e alla fine lui mostrerà la sua gloria e lo farà in maniera meravigliosa. Quindi la prima conseguenza fondamentale della risurrezione è che Gesù Cristo è dichiarato Signore e Re. La seconda conseguenza, la troviamo in Romani 4:25, è che la risurrezione è una garanzia della nostra piena giustificazione. Se qualcuno mi può leggere Romani 4:25, per piacere. Anzi, dal 24, grazie. O dal 23, meglio.
Ora non per lui solo è scritto questo, che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
Grazie. La risurrezione quindi è importante perché dichiara che Gesù è il Signore, però è importante anche perché dichiara che il mio peccato è stato cancellato per mezzo dell'opera di Cristo. Sappiamo che il Padre risuscitò al Figlio perché fu pienamente soddisfatto dell'opera del Figlio. Sappiamo che il Padre lo risuscita e la risurrezione è il mezzo, o è lo strumento, o è la prova che dichiara che il Figlio ha compiuto tutto quello che il Padre aveva dichiarato che il figlio dovesse compiere. E in Romani 8:1-4 Paolo ci dice che quello che era impossibile alla carne, Dio lo ha fatto, mandando suo figlio in carne simile a carne di peccato, e ha sconfitto il peccato nella carne affinché noi potessimo camminare e compiere le opere della legge. Così la resurrezione dimostra che Dio può dichiararmi giusto perché la mia giustificazione è legata alla resurrezione, perché la resurrezione è la dimostrazione della giustificazione di Cristo. Spero di non scandalizzarvi. Cristo fu giustificato. Cristo fu l'unico uomo giustificato per le opere, perché ha compiuto tutto quello che il Padre gli ha dato da fare. Lui ha compiuto tutto, tanto l'obbedienza attiva, quella della legge, quanto quella passiva, quella della croce. Gesù fu l'unico uomo giustificato per le opere. E per mezzo della sua giustificazione, Dio imputa a me la giustificazione. Seconda Corinzi 5:21 è molto chiaro: colui che non conobbe peccato, Dio lo fece peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Così la risurrezione dimostra che io sono giusto per la giustizia di Cristo. Il Vangelo è la dichiarazione di giustizia che Dio fa al mio peccato. Dio mi ritiene innocente, non mi ritiene non colpevole, perché io in realtà sono colpevole, però mi dichiara innocente, nel senso che non sono più passibile di condanna. Non posso essere condannato, sono in pace con Dio, ho il suo spirito in me. Questo significa che già non sono un nemico di Dio. Prima di conoscere Cristo, tu ed io eravamo nemici di Dio. Non avevamo un Dio, nessuno di noi lo aveva. C'era un Dio sicuramente, ma non era il nostro Dio. Eravamo soli, non avevamo speranza, non avevamo le sue benedizioni, né le sue consolazioni, né il suo aiuto. E non solo, ma tu ed io eravamo sotto l'ira. Eravamo passibili di un giudizio e di una condanna. Però adesso, se sei in Cristo, queste cose non ci sono più. Ti puoi nascondere dietro la sua opera, perché Dio ti vede pienamente in Cristo. Quando mi vede, non vede me, ma vede Cristo, per cui è pienamente soddisfatto. Allora tu sei un figlio o una figlia? Sei un erede, sei amato o amata? Il tuo peccato è stato perdonato, il tuo debito pagato, per cui non c'è più nessuna condanna. Che privilegio che abbiamo! Paolo, al capitolo 5, dopo aver parlato della risurrezione come uno strumento attraverso il quale noi siamo giustificati, ci dice che, avendo pace con Dio, possiamo entrare nella sala del trono. Cioè, immaginatevi il mondo antico, dove il re non poteva essere visitato se non dalle persone che lui stesso chiamava. Vi ricordate un po' Esther? Sì, il libro di Esther. Quando Esther non può entrare dal re se non è chiamata, perché se entra dal re corre il rischio di poter essere uccisa. Beh, noi abbiamo il libero accesso al trono della grazia, dove c'è il re dell'universo. Noi possiamo entrare, possiamo parlare con il re, possiamo parlare di noi e per noi al re dei re, al signore dei signori. Questo è un effetto della resurrezione. Quindi la resurrezione dichiara Gesù signore e padrone, la resurrezione è la garanzia della mia piena giustificazione, ma c'è un altro aspetto importante della resurrezione. La resurrezione di Cristo è una garanzia del potere che mi permette di vincere il mio peccato. Leggiamo Romani 6:1-5. Romani 6:1-5. Avete visto come Paolo traccia la resurrezione, come inserisce la resurrezione in diversi passaggi del testo dell'Epistola ai Romani. Romani 6:1-5. Se qualcuno può leggerlo.
Che diremo dunque? Rimaremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo della sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua.
Grazie. Il peccato è una legge. Sappiamo tutti, Romani 7, che mi fa prigioniero. Le cose che vorrei fare, dice Paolo, non le faccio. E le cose che non dovrei fare, quelle faccio. E perché le faccio? Chi le fa? Paolo dice, è il peccato che abita in me. Vedo questa legge nella mia vita. E Paolo dice, è una legge che ci domina. Non possiamo liberarci da noi stessi. Siamo schiavi e siamo soggetti alla legge del peccato e della morte. Questo vale per tutti. Non c'è essere umano che non sia soggetto a questa legge. Non c'è nessuna possibilità per gli uomini di liberarsi di questa legge. È un po' come la legge di gravità. Nessuno può liberarsene. Alcuni hanno pensato di poter affrontare il peccato separandosi dal mondo, però è inutile. Puoi difenderti dal mondo, però il peccato sta dentro di te, sta dentro di me. È nel mio cuore, nel tuo cuore. E chi può liberarmi, dice Paolo, da questo corpo di morte? Il mostro che vive dentro di noi si chiama peccato e assume diverse forme. Per alcuni è l'orgoglio, per altri è l'odio, per altri è il rancore, per altri è l'amarezza, per altri è la insoddisfazione. E questo ci porta ad essere infelici. Il mio cuore produce male, la mia mente produce il male, il mio corpo produce il male. Il dramma più grande della mia vita non è quello che succede a me, ma è quello che io lascio che succeda a me. E come posso scappare da questa legge? Beh, Paolo è molto chiaro. Per mezzo della resurrezione. Per mezzo della resurrezione di Cristo io ho il potere in me, grazie all'opera sua, grazie alla potenza della resurrezione che vive in me, di vivere per la giustizia. Posso dire no al peccato. Posso dire no al male che abita dentro di me, perché siamo stati introdotti nel regno del potere. Lo stesso potere che risuscitò Gesù Cristo dai morti, dirà Paolo nella lettera agli Efesini, è quello stesso potere che attua in noi con potenza. Per cui la resurrezione di Gesù Cristo mi dà il potere di dire no al male che vive in me. Sono, o fui, meglio, risuscitato con Cristo. La sua vita di resurrezione vive in me. Il suo potere vive in me e mi assicura che posso dire no al male del mio cuore. Sono trasformato, vengo trasformato. Questo è qualcosa di cui forse non ci rendiamo perfettamente conto, la portata che ha questo evento. Noi siamo liberi quanto alla decisione di fare il bene o il male. Nessun uomo senza Cristo ha questo potere, ha questa libertà, perché tutti gli uomini senza Cristo possono soltanto peccare, non hanno un'altra alternativa. Paolo è chiaro, lo dirà in Romani dal capitolo 1 al capitolo 3. Non c'è nessun giusto, non c'è nessuno che cerchi Dio. La legge dimostra il peccato che abita in noi. La legge non può salvare. Gli uomini senza Cristo non possono non peccare. I credenti, coloro che hanno conosciuto Cristo per la resurrezione, possono dire no al male. Sono cose straordinarie di cui a volte non ce ne rendiamo conto. La resurrezione dichiara che Gesù Cristo è Signore e Padrone. La resurrezione è una garanzia della mia piena giustificazione. La resurrezione è una garanzia di un potere che abita in me per sconfiggere il male. Quarto aspetto. La resurrezione di Cristo è la garanzia di una speranza nuova e viva. Vi chiedo di leggere Romani 8, 17, 21. Romani 8, 17, 21.
Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
Grazie. Colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti è colui che garantisce che l'intera creazione sarà liberata dalla maledizione del peccato. Paolo dirà in Colossesi capitolo 1 che Cristo è il principio della nuova creazione di Dio. Nella resurrezione di Gesù Cristo, la redenzione di tutta l'opera di Dio si manifesta. Tutto ciò che il peccato ha distrutto, Dio lo ha restaurato e lo restaurerà per la resurrezione di Cristo. E la sua resurrezione è la speranza per l'intera creazione. Così quando penso al male che mi circonda, al male che vedo, non sono disperato, come tanti intorno a noi, in questa pandemia, nel male che vediamo. Leggevo sul giornale proprio questa sera, attraverso internet del Corriere, come credo in Pakistan o in Malesia, hanno arrestato una banda che all'aeroporto faceva praticamente i test anti-Covid usando test riciclati. Cioè, mi rendo conto che il grado di male a cui siamo arrivati è talmente alto che probabilmente non ci rendiamo neanche più conto di quanto il male sia male in se stesso. Quindi, quando penso a quello che mi circonda, realmente non sono disperato. Non mi lascio intimidire per ciò che succede. So che quello che vedo non è la realtà, anche se è la realtà. So che Cristo ha vinto la morte e non solo ha vinto la morte, ma Egli mi assicura che attraverso della sua resurrezione il mondo stesso sarà trasformato, sarà cambiato. Oggi c'è morte, sofferenza, violenza, però non sarà sempre così. Cristo ha vinto e la sua vittoria garantisce o gli garantisce il diritto di trasformare questo mondo. Tutta la creazione sarà libera. E sarà definitivamente rinnovata quando Cristo ritorna. E il diritto a questa rinnovazione, scusate, questo è spagnolo, a questo rinnovamento è la resurrezione di Gesù Cristo. Il male è stato distrutto. La morte è stata sconfitta. Per cui Cristo ha aperto le porte per la gloria di un mondo nuovo. Tutto questo ancora per mezzo della resurrezione. Quindi, resurrezione dichiara che Gesù Cristo è il Signore. La resurrezione è la garanzia della mia piena giustificazione. La resurrezione è la garanzia che ho il potere per dire no al male che vedo in me. La resurrezione è garanzia di una speranza totale per la creazione. E l'ultimo aspetto, capitolo 8 di Romani, dal 28 al 31, e prima Pietro 3, 1, 3, 5, ci ci ricordano che la risurrezione di Cristo è la garanzia della nostra risurrezione. Per cui chiederei a qualcuno se mi può leggere Romani, capitolo 8, versetti da 28 a 31, e prima Pietro 1, 3, 5. Romani 8, 28, 31 e prima Pietro 1, 3, 5.
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra i molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che li ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo?
Prima Pietro 3 e 1, 3, 5. Lo leggo io.
Tutti voi, mogli, siate sottomessi.
No. 1, capitolo 1, versetti 3 e 5. 1, 3 e 5. Capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 5.
Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, e dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede della salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi.
Grazie. Così la morte, dice Paolo, è sommersa nella vittoria. Cristo è risorto dai morti, è la primizia di quelli che devono risuscitare. Quando leggiamo i Vangeli, soprattutto Giovanni, ad esempio, Cristo appare ai suoi discepoli con un corpo nuovo. C'è una continuità e una discontinuità. Il corpo è simile a quello precedente, ma è discontinuo perché è diverso sotto alcuni aspetti. Ai Corinti, sì, Paolo ricorda che questo corpo mortale deve essere seminato prima corruttibile, ma poi rinascerà incorruttibile. Inoltre, Filippesi dirà che noi stiamo aspettando dai cieli colui che verrà per trasformare il nostro corpo mortale, per renderlo conforme al corpo della sua gloria. Così la resurrezione mi garantisce che io stesso posso uscire, scusate, vittorioso dalla morte. Quando qualcuno muore, la vera sofferenza non è tanto la morte in sé, anche se lo è, ma è scoprire che non puoi più vedere, abbracciare o parlare con la persona che è morta. Il dolore di fronte alla perdita di qualcuno che tu ami è così profondo che credo che chi lo ha sperimentato, dalle sue testimonianze, emerge che quasi il cuore ti si scoppia. La morte è un nemico crudele, brutale, insensibile. Ha il dominio su tutto. Puoi avere tutto, puoi essere il migliore, puoi vincere tutto il mondo, guadagnare tutto il mondo, però dovrai morire prima o poi. Non puoi disfarti di questa legge. Qualsiasi cosa tu possa essere, qualsiasi cosa tu possa fare, dovrai morire. E con la morte cessa ogni speranza. Però, c'è un però. Cristo è risorto dai morti. La morte è stata sconfitta, dice Paolo. Io non posso più morire. Non ho paura, perché Cristo mi garantisce di essere parte della sua vittoria. Così non devo più vivere con la paura, perché la gioia e l'allegria hanno in qualche modo rimpiazzato la paura. Sono libero, sei libero, perché la resurrezione di Cristo mi garantisce tutte queste cose. Così, questi sono alcuni aspetti gloriosi che ci fanno pensare, ci devono far sperare che colui che risuscitò Gesù Cristo dai morti, lo stesso modo risusciterà anche noi. E mi piacerebbe che potessimo riflettere veramente su questo disegno meraviglioso, su questo evento fondamentale della vita cristiana, e che il Signore possa aprire veramente i nostri occhi a questa realtà straordinaria. Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, saremmo ancora nel peccato e nella morte. Però Cristo è risorto. Noi che siamo in Lui già viviamo il potere della sua resurrezione e soltanto aspettiamo di vederlo. Così che il Signore possa aiutarci a farci vivere in questa speranza di questo giorno, e lavorare come diceva Nicola, perché se voi notate prima Corinzi 15, che è il testo più importante sulla resurrezione, finisce con delle parole interessanti. Dice: la vostra opera non è vana, quindi siate infaticabili. La resurrezione è la garanzia che la mia opera può continuare ad andare avanti, perché nulla la distruggerà, perché la resurrezione di Cristo è la garanzia che io sono libero e nella sua resurrezione io un giorno lo vedrò e risorgerò. Per cui che il Signore possa benedirci.